vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia, 10.000 posti disponibili.
La Baxter è una donna adulta con il cervello di un infante, oppure una bambina piccola nel corpo di una donna adulta? E poi, Yorgos Lanthimos non dovrebbe risolvere con uno psichiatra i propri problemi con la sessualità? Ma soprattutto, Poor Things, povere creature, è davvero l'antidoto a Barbie? Di queste e altre cose meravigliose discutiamo in questo Daily Cogito, come sempre, dopo la sigla.
L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un Daily Cogito alla volta.
Stai cercando una scuola di pratica filosofica o di filosofia pratica che proponga lezioni online con docenti ed esperti, ma anche esperienze dal vivo con corsi e seminari, che segua un programma originale che fornisce strumenti concreti per migliorarsi e crescere e che ti metta a contatto con una community curiosa con cui confrontarsi ogni giorno? Beh, l'hai trovata. Quella è la Cogito Academy e le iscrizioni sono aperte fino al 1° maggio. Quindi, muoviti!
Qualche settimana fa ho visto Poor Things, povere creature in italiano, che è l'ultimo film di Lanthimos, che ha vinto alcuni Oscar e che devo dire ho apprezzato, o meglio, è un film che mi ha fatto molto riflettere. Mi sono preso 2 settimane di riflessione per capire dove va a parare questo film, cosa mi racconta, cosa mi ha trasmesso, perché è un film che mi ha colpito, però ovviamente quando qualcosa ti colpisce devi poi riflettere per capire cosa, come e perché ti ha colpito. E adesso ho qualche risposta, e la risposta fondamentale è che secondo me questo film è l'anti-Barbie, è un film femminista completamente opposto a quel femminismo proposto invece da Barbie, ma di questo voglio parlarvi nel prosieguo del video, seguite fino alla fine. Partiamo da un presupposto, è un regista che io non amo particolarmente, Lanthimos non mi piace, ho visto i suoi altri film, lo trovo inutilmente barocco, spesso contorto, molto intellettualoide, molto ingombrante, cioè in ogni scena si sente la sua presenza, si sente che è lui che ti vuole raccontare quella cosa in un certo modo e ripete anche i suoi stilemi per farteli entrare in testa perché tu devi capire che c'è lui. A me questo aspetto non piace particolarmente. Se siete amanti di Lanthimos, sappiate, questa è una mia sensibilità che nulla ha a che vedere con un'oggettività, però è un autore che non amo particolarmente. E devo dire che anche in questo film ho trovato gli stessi difetti. Secondo me, però, in questo contesto funzionano meglio. O meglio, ci sono, pesano di meno nell'economia del film, che infatti in qualche modo mi è piaciuto non poco. Ci sono alcune eccezioni, perché ci sono dei difetti che pesano, ma li tratto verso la fine. Il film mi è piaciuto. Dal punto di vista narrativo, secondo me è il suo film migliore. Parlo proprio della sceneggiatura, del modo in cui sono costruiti i personaggi, di come si dipana la storia, rispetto al sacrificio del cervo sacro, del lobster, che sono, di nuovo ragazzi, posso farci niente, film che ho detestato. The Lobster l'ho anche rivisto per capire se ci fosse qualche problema mio, però è un film proprio che non ho sopportato, perché per quanto l'idea sia molto interessante, originale, il modo in cui viene raccontata l'ho trovato sinceramente odioso, ma è una mia sensibilità soggettiva e personale. Ecco, qui invece questa presenza ingombrante non l'ho sentita così fortemente, con qualche eccezione. E vorrei quindi fare un po' una disamina di alcuni dei punti cardine di questo film, non soltanto per invitarvi alla visione, ma anche magari per ampliare un po' la prospettiva che abbiamo su questa pellicola. Non farò degli spoiler grossi, perché quello di cui parlerò comunque resterà abbastanza sul vago. Dovessi dire delle cose determinanti sulla trama, magari ve lo dico prima, però comunque tutto quello che dirò è abbastanza di dominio pubblico in qualsiasi altra recensione. La domanda da cui partiamo è questa però: Bella Baxter, che è la protagonista interpretata da Emma Stone, è possibile, cioè può esistere Bella Baxter? La risposta è no, però per capire il no bisogna fare un bel ragionamento. Non prima di avervi ricordato che Poor Things è un film la cui versione originale è in inglese. E io l'ho visto in inglese, che è molto meglio di guardarlo in italiano, ridoppiato. E se io riesco a guardare più o meno tutti i film in inglese, è anche perché lo sponsor di oggi mi aiuta molto ad allenare la lingua inglese. Infatti parliamo di Cambly. Cambly è l'applicazione migliore al mondo per imparare l'inglese nell'unico modo in cui davvero si può imparare l'inglese utilizzando smartphone o PC, ovvero facendoti parlare. Perché in fin dei conti, quando è che si impara bene una lingua? Quando vai a parlarla nel paese di riferimento. Però se non puoi andare in Inghilterra, in Canada, negli USA e hai a disposizione lo smartphone, allora Cambly è l'applicazione perfetta per te. Perché ti mette in comunicazione in video call con insegnanti madrelingua inglesi provenienti da ogni campo del sapere. Hai bisogno di parlare e migliorare l'inglese tecnico commerciale? C'è il docente giusto per te. Vuoi imparare l'inglese di Shakespeare, di Tolkien, di Lovecraft? C'è il docente giusto per te. Devi fare un colloquio di lavoro per un'azienda che si occupa di chimica organica? C'è l'insegnante giusto per te. E quindi Cambly è questa applicazione che ti mette in contatto con bravi docenti che seguono le direttive europee per l'insegnamento della lingua inglese con esercitazioni. Puoi riascoltare le videochiamate, quindi puoi migliorarti riascoltando come pronunci le parole. Ed è veramente uno strumento incredibile. Con il nostro codice sconto puoi avere accesso a un decurtamento del 55% del prezzo. E quindi non c'è nessun motivo per non usare Cambly nel caso tu voglia migliorare l'inglese. E ti ricordo che oggi imparare l'inglese è veramente, veramente essenziale. Quindi grazie Cambly, grazie a chi utilizza il nostro codice sconto, non ve ne pentirete. E adesso torniamo al nostro Poor Things. Di cosa parla questo film? Questo film è una fiaba, direi una fiaba grottesca, anche molto ironica e satirica, con alcune sfumature legate a delle storie che conosciamo molto bene. Godwin è uno dei protagonisti, interpretato da Willem Dafoe, ed è, mi sembra palese, il mostro di Frankenstein, che però è cresciuto, è maturato e ha ereditato non soltanto lo studio del suo padre, del suo creatore, ma anche le sue tendenze a ricomporre pezzi di cadaveri per fare strane creature, poor things, poor creatures, diremmo, ed è il mostro di Frankenstein che appunto è molto simile allo scienziato che lo ha prodotto. Poi evidentemente non c'è un rimando diretto a Frankenstein, però il richiamo è palesemente quello. Ecco, Godwin è un personaggio affascinante, però devo dire un po' macchiettistico, è un cliché che non è soltanto legato al suo nome, Godwin, per tutto il film viene chiamato infatti God, Dio, è un po' per simboleggiare il paternalismo moraleggiante del creatore. È un personaggio sinceramente poco incisivo, ha alcune caratteristiche grottesche, intanto vabbè anche lui ovviamente è composto di parti, è molto sformato, molto deforme, quando mangia durante la digestione c'è questa cosa strana per cui rutta quasi urlando e emette una bolla di gas un po' strana. Sono queste scene di cui forse l'antimo ci ha un po' ecceduto durante il film, ma vabbè, quello è il regista che conosciamo. E niente, cosa succede? Succede che Godwin a un certo punto trova il cadavere di una donna adulta che si è lanciata dal tetto di un edificio, donna adulta incinta, incinta di un infante, e ha l'idea del secolo. Invece di chiamare la polizia, l'ospedale, l'ambulanza, raccoglie la donna, la porta nel suo laboratorio di ricomposizione cadaverizzante, estrae il cervello della bimba e lo mette nel cranio della donna adulta. E in questo modo nasce Bella Baxter. Bella Baxter è quindi un corpo di donna adulta che ha la sua memoria muscolare, ha già imparato tutto dalla vita, ma il suo cervello ancora non sa nulla. E quindi c'è questa donna adulta che si comporta come un infante e si muove male, si muove in modo sconclusionato, molto strano. Questi sono i primi 20 minuti del film, che peraltro devo dire sono i più deboli di tutta la pellicola, sinceramente, perché rimani molto confuso e raccontato in modo strano, però questo è un po' l'incipit. Ecco, partiamo subito da questa prima parte. Si tratta di una pura narrativa di stampo iperbolico. Perché? Perché in realtà Bella Baxter non è possibile. Cioè quello che viene raccontato è una cosa impossibile. Infatti, secondo le scienze cognitive, noi lo sappiamo, basta leggere Antonio Damasio, ma anche tanti altri, basta leggere Gödel, Escher e Bach e tutti coloro che parlano di neurobiologia, lo sviluppo del cervello e del corpo sono due cose concomitanti. La cognizione cerebrale si sviluppa in concomitanza alla maturazione del corpo. Perché? Perché la coscienza, per come la intendiamo, non è nel cervello. Non c'è questo teatro cartesiano in cui il cervello ha la coscienza e può essere trasposta in qualsiasi corpo semovente, come se il corpo fosse un robot in cui è impiantato un cervello. L'idea che è un po' sta alla base di questa narrazione. In realtà Non c'è nessun genio maligno, nessun guidatore del corpo, come avrebbe voluto Cartesio, perché la mente è lo sviluppo concomitante del sistema nervoso di cui il cervello è parte integrante. E quindi Bella Baxter non è possibile in sé per sé. Non so, Henri Bergson con i suoi testi Materia e Memoria ci mostra ancora inizio Novecento come in realtà il fraintendimento della coscienza come insita nel cervello e distaccata in qualche modo dal corpo sia un errore grossolano. Ma ovviamente questa è un'iperbole fiabesca, dobbiamo prenderla per quello che è, cioè una fiaba in sé per sé. A quel punto, dopo che Bella comincia a muovere i primi passi, comincia peraltro una Emma Stone che ha meritato l'Oscar, veramente grande interpretazione, dicevo Bella è bella ed è desiderabile ed è, nonostante si abbia la coscienza di un infante, la sua corporeità è molto desiderabile, anche se non è proprio una cittadina responsabile, perché evidentemente non sa neanche cosa sia la responsabilità, non si rende conto dell'effetto che le sue azioni hanno sugli altri, ha dei comportamenti violenti, molto strani, insomma, quello che ti aspetti da una bambina in un corpo di adulta. Così, dopo una serie di vicissitudini, viene promessa in sposa a Max McCandles, che è l'assistente di Godwin. Ma durante queste vicissitudini in cui lei si innamora un po', però falsamente, un innamoramento da infante di Max, scopre una cosa fondamentale della vita di ogni donna, cioè scopre la sua vagina e quanto sia facile provare piacere nel giocarci. La scoperta della sessualità. Ovviamente anche qui è interessante il connubio fra il cervello di bambina e il corpo di adulta, perché c'è una bambina infante che ha appena imparato a pronunciare le sue prime parole, a capire un po' il mondo intorno, che però ha un corpo già maturo e quindi scopre il piacere sessuale. Devo dire che da un certo punto di vista, soprattutto nella prima metà del film, è interessante come Lanthimos racconta questa scoperta che è dirompente, è molto più dirompente, molto più anarchica rispetto alla scoperta di un adolescente della propria sessualità, proprio perché in qualche modo il cervello non è maturo per quella cosa, ma ormai c'è già. Devo dire che è molto molto interessante, ma a questo ci torniamo. Dicevo, Bella scopre la sua sessualità, scopre il piacere, scopre il godimento e in questo frangente conosce Duncan Wadderburn. Devo dire un ottimo, ottimo Mark Ruffalo. Peraltro il personaggio che mi è piaciuto di più perché mi sembra anche quello più sfaccettato, che non è soltanto il vero cattivo della vicenda, però perché ha anche uno sviluppo successivo che lo porta ad essere quasi un personaggio compassionevole, molto interessante. Duncan Wadderburn è il classico dandy, dedito alla vita mondana, dedito alla vita mondana, scusatemi il gioco di parole, dedito alla vita mondana, gli piace far festa, gli piace il sesso, gli piace essere desiderato, però è anche un uomo che si scopre essere molto insicuro, perché l'uomo che invece vuole essere relegato alla donna monogama che è sempre fedele a lui, mentre Bella Baxter è una creatura amorale, è oltre, al di là del bene e del male, proprio perché è un infante. E questo manda in crisi completamente questo Duncan Wadderburn. Lei scappa con Duncan in una crociera fatta di sesso, sfrenata mondanità, scoperta di sé, e mentre Duncan fa il percorso contrario, parte dalle certezze della sua mascolinità che vengono mano a mano messe in crisi una dopo l'altra. Ed è molto bello, molto ben raccontata la destrutturazione di questo personaggio. Credo la cosa più efficace di tutto il film. Peraltro tutta la parte della crociera è molto bella per i personaggi che si incontrano e insomma merita. Veniamo a un piccolo ragionamento. Il titolo del video è Poor Things è l'anti-Barbie. Bella Baxter è l'anti-Barbie. Perché? Beh, sono due film femministi. Sono due film che strizzano l'occhiolino a un certo femminismo, ma sono due femminismi diversi. Da un lato c'è Barbie, ovviamente il film di cui si è parlato tanto con Margot Robbie, Ryan Gosling, e Barbie è il film che parla dell'emancipazione femminile attraverso la presa di coscienza intellettuale. Se voi guardate il film Barbie, che fino alla fine è completamente desessualizzato, anzi asessualizzato, perché tutti i rimandi alla sessualità sono ovviamente da giocattolo, sono bamboleschi, sono di fatto privati della genitalità, ok? Cioè, quindi Barbie non ha la vagina, se non alla fine del film. Il che significa che l'emancipazione delle Barbie è raggiunta attraverso una disquisizione meramente intellettuale. Ogni presa di coscienza di Barbie nel film è fatta attraverso un discorso, attraverso uno spiegone, attraverso parole, linguaggio e concetti. E ciò porta Barbie a scoprire poi la sessualità alla fine del percorso di emancipazione. Questo è un concetto molto presente ora il femminismo è tante cose, però nel femminismo quello che viene chiamato intersezionale, mainstream di questa nostra epoca. Ed è per questo che Barbie è piaciuto a quel tipo di femminismo, perché l'idea è la sessualità si conquista attraverso un percorso di emancipazione intellettuale, che direi quasi filosofica, quasi teorica, comunque decorporeizzata, di cui il finale è l'emancipazione anche sessuale. E Barbie racconta esattamente quello. Poor Things è l'esatto opposto. L'emancipazione arriva attraverso il sesso e l'uso dei piaceri e del corpo. Da questo punto di vista, l'espediente della separazione cervello-corpo, come accennavo prima, è molto proficuo. Perché? Perché in realtà ti permette proprio di vedere un cervello non pronto, un cervello che non potrebbe capire gli spiegoni di Barbie. Perché? Perché non ha conoscenza della società, non ha concezione del patriarcato, non ha concezione, ma vive queste cose sul proprio corpo. E le vive veramente sul proprio corpo, sia tanto nei piaceri quanto nei dolori. Ed è attraverso questa esperienza corporea che avviene l'emancipazione. L'esperienza materiale corporea è superiore rispetto alla disquisizione intellettuale. Trovo che sia molto interessante, perché se Barbie è un film che è piaciuto molto al femminismo intersezionale, Poor Things è un film contestatissimo del femminismo intersezionale, al punto che ho letto recensioni che dicono che è il solito maschio bianco etero, non so se l'antimo se sia etero, comunque maschio bianco patriarcale che parla dell'emancipazione femminile, che evidentemente è la solita obiezione inutile e stupida che viene fatta. Il punto è che è una storia che prende un approccio femminista, solo che non l'approccio del femminismo di oggi. Infatti Poor Things torna al femminismo di primissima folata, quello in cui la riappropriazione della sessualità era il presupposto che permetteva poi di sottrarre la sessualità alla cancrena di un maschio completamente rivolto all'eiaculazione, perché questo è Duncan. Duncan è un maschio che è completamente rivolto al proprio piacere, quindi non può comprendere il godimento di Bella Baxter, cioè è proprio al di fuori delle sue capacità cognitive. Duncan vuole soltanto venire, eiaculare, nient'altro, ed è lì che nasce la sua insicurezza. Quando si accorge che il suo organo genitale non basta a soddisfare Bella Baxter e che in conseguenza di questo Bella se ne va in giro a divertirsi con altri partner, lui va in crisi completa. E questo era proprio quello che era uno degli obiettivi polemici del femminismo di primissima folata, quello degli anni 60-70, che infatti trovano in un film pornografico uno dei manifesti. Sto parlando di Gola Profonda. Gola Profonda, quel film in cui che fece uno scandalo incredibile, ma che chiamò una montagna di gente nelle sale cinematografiche, non mi ricordo l'anno, ma era metà degli anni 60, in fin dei conti è uno dei film che ha dato via poi alla rivoluzione sessuale del 68, Gola Profonda, in cui la protagonista si trova ad essere molto frustrata sessualmente e a un certo punto scopre che cosa? Perdonatemi, si parla di queste cose, ma insomma va benissimo parlarne, speriamo solo che YouTube non ci banni. Scopre che ha il clitoride in fondo alla gola e quindi attraverso l'uso della fellazio e l'uso della sessualità orale si emancipa completamente e manda completamente completamente fuori testa tutti i suoi partner nel modo peggiore, perché vanno in crisi di questa sua libertà. La conquista dell'emancipazione sessuale porta all'emancipazione intellettuale. Ed è questo che racconta Poor Things, ed è il contrario di Barbie, che infatti rappresenta un femminismo che vede invece nella pornografia, nell'uso del corpo, qualcosa che è sempre patriarcale, qualcosa che è sempre una trappola. Poor Things la vede all'esatto opposto e trovo che sia molto interessante. Quindi Bella Baxter si libera, scoprendo i piaceri del corpo, usando la sessualità, anche in modi moralmente poco irreprensibili, quando in fin dei conti comincia a vendere il proprio corpo nel bordello della seconda parte del film. Di nuovo, idea contestatissima, che però, se voi andate a guardare, nel femminismo di primissima mandata era molto molto importante. Da lì è un susseguirsi di vicende di cui Bella Baxter si fa portavoce, vittima e autrice, e in cui impara dagli sbagli, impara dalle frasi storte, messe male, dei fraintendimenti, impara dagli errori di valutazione e dalle incomprensioni. Ecco, questo è l'aspetto che mi piace di più di questo film. Bella Baxter matura brancolando nel buio. È letteralmente una creatura anarchica, spinta dal desiderio infantile del gioco e del piacere. Essendo in un corpo adulto, il piacere sessuale è l'obiettivo più alto, ma vive tutto questo in modo completamente amorale. Bella Baxter brancola nel buio. Il suo percorso non va avanti attraverso comprensioni di fatti, ma attraverso tentativi storti, sbagliati, a volte anche pericolosi, a volte condannabili. Non è soltanto da questo punto di vista l'anti-Barbie, ma è anche l'anti-Pinocchio. È un film che si richiama palesemente alla favola di Collodi, ok? Perché c'è un Geppetto, c'è un artificio che vuole diventare una persona reale. Ci sono i personaggi che possono essere vicini al grillo parlante, alla fata, via dicendo, e il richiamo a Collodi mi sembra molto molto chiaro. Ma è un rovesciamento della fiaba di Collodi, la quale è una fiaba morale, e invece Bella Baxter, Poor Things, è una fiaba amorale. Non è infatti la morale che permette a Bella di progredire e maturare. In Pinocchio, il grillo parlante, che è un po' la voce della coscienza, permette a Pinocchio di comprendere alcuni fatti e agire di conseguenza, in conseguenza a quella comprensione. Invece Bella Baxter e la sua comprensione vengono forgiate dall'esperienza, l'esperienza dell'errore. In Pinocchio l'errore è quasi sempre una condanna, è distruttivo l'errore. Bisogna invece ascoltare la voce della coscienza. In Bella Baxter questa cosa non avviene, non c'è veramente il grillo parlante, e laddove c'è, di solito cerca di fotterti. Pinocchio, infatti, se ci pensate, è una fiaba che, sto semplificando, ma in qualche modo ha una fobia per il mondo infantile. Pinocchio è una storia che ti dice devi maturare ascoltando la tua coscienza. Bella invece ha una fobia per la rigidità del mondo morale, del mondo adulto. Bella è personaggio positivo perché infantile, perché amorale. Ed è questo il messaggio, dal mio punto di vista, anche dirompente, se volete, del film. Niente di originale, non un capolavoro, però un messaggio interessante. Mi viene in mente Nietzsche con la tripartizione dello Zarathustra fra il leone, il cammello e il fanciullo, laddove il fanciullo che ride, che gioca, che è privo di passato e di futuro perché vive nell'eterno presente, è l'immagine dell'oltreuomo. Ecco, Bella Baxter è il fanciullino di Nietzsche ed è quindi la figura positiva della storia. Noi, da creature morali, davanti a Bella Baxter ci sentiamo invece presi in giro, ci sentiamo confusi, ci sentiamo sbattuti di qua e di là, perché la nostra bussola morale va completamente in frantumi. Perciò, andando a concludere, è un film che mi ha sorpreso. Mi ha sorpreso, lo trovo originale nei suoi rovesciamenti, esteticamente mai ripetitivo. Le scenografie sono molto belle, c'è anche quel tocco di CGI, di intelligenza artificiale, anzi, che devo dire non mi è dispiaciuta. Fiabesco in un modo tutto sbagliato e storto, e quindi interessante. Diciamo soltanto tre cose, direi, che mi fanno dire proprio che peccato. In primo luogo, un po' troppi cliché. Ci sono proprio dei personaggi che sono clichettosi in modo eccessivo. Ho parlato di God, il personaggio di Willem Dafoe, alcuni personaggi del bordello che sono proprio clichettosi. Un altro peccato è il finale. Non faccio nessuno spoiler, però il finale è telefonato e scontato, inutilmente iperbolico, cioè alla fine proprio, secondo me, squaderna troppo alcune cose. Personaggio finale, il cattivo finale, è un super cliché, veramente fastidioso, troppo spinto, che stride un po' con il resto del film, peccato anche per il modo in cui viene introdotto nella storia. Secondo me lui, l'autore, ha cambiato idea verso la fine, ci ha messo questa cosa qua, e poi vabbè, peccato per i fisheye. Ogni tanto, no, più di ogni tanto, soprattutto nella prima metà del film, l'Antimosh deve farti sentire la sua presenza con questi fish eye, cioè gli obiettivi, quelli larghissimi che prendono 180 gradi e sono tutti bombati. Io ho capito l'intento, ho capito che lui vuole trasmetterti l'idea che tu stai spiando qualcosa che non dovresti vedere, ok? Che c'è qualcosa che sta quasi quasi nascendo, questo atto di maturazione dello sguardo, però me lo usi due volte, tre volte, non 18 volte in mezz'ora, perché lì diventa un po' pesantino. Ma quello è l'Antimosh e farà sempre così nei suoi film e non possiamo veramente farci nulla. Però Poor Things è un bel film, quindi vi consiglio, se vi capita, di vederlo, anche con queste chiavi interpretative, e ovviamente dicendomi anche nei commenti cosa ne pensate voi. Siamo giunti al termine, io quello che volevo dire ve l'ho detto, grazie per aver ascoltato, chi è in live non esca, che adesso leggiamo qualche commento, a tutti gli altri condividete, lasciate un commento e ci risentiamo al prossimo video. Buona giornata, buon weekend e a prestissimo.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.